perfetto giorno.
Medio Oriente, Netanyahu avverte Beirut, rischiate la distruzione come a Gaza, oggi la telefonata con Biden. Guerra in Ucraina, annullato il vertice NATO di Ramstein, paura per l'uragano Milton, Biden cancella la missione in Germania. Uccide la moglie davanti ai figli, uomo fermato nel Casertano, più di 80 femminicidi da inizio anno in Italia. Il premio Nobel per la chimica a Baker, a Sabis e Jumper per le ricerche sulla struttura delle proteine. Una buona giornata dalla redazione, da Valentina Furlanetto in conduzione per questa edizione di Effetto Giorno. 349-238-6666 per scriverci o mandarci un WhatsApp o un SMS. Parleremo nei nostri approfondimenti di molti temi, ve lo anticipiamo già, tra cui il Medio Oriente con la missione UNIFIL e poi Nobel per la chimica e ancora i temi economici in primo piano, in particolare con le affermazioni del ministro dell'economia ieri Giorgetti che riguardano il catasto. Ma andiamo al nostro GR, le notizie con il Medio Oriente. Le forze di difesa israeliane hanno diramato un nuovo avviso alla popolazione del Libano meridionale, invitandola a non tornare nelle proprie case poiché le truppe continuano ad attaccare le posizioni di Hezbollah nella regione. Israele ha già diramato ordini di evacuazione per oltre 100 villaggi e quartieri nel Libano meridionale. Attesa oggi la telefonata fra Netanyahu e il presidente americano Biden sull'Iran.
È attesa per oggi una telefonata tra Biden e Netanyahu, la prima in più di 50 giorni, sulla risposta israeliana all'attacco iraniano della settimana scorsa. Gli Stati Uniti, secondo fonti di stampa, hanno espresso frustrazione per non essere stati messi al corrente dell'attacco che ha portato alla morte di Nasrallah a Beirut e degli obiettivi israeliani nella risposta annunciata all'Iran, e avrebbero minacciato di togliere il sostegno all'operazione. Israele ha comunicato di aver colpito ieri 185 obiettivi in Libano e 45 a Gaza. Nella striscia aumenta la preoccupazione per l'ordine di evacuazione al nord, che spingerà decine di migliaia di persone in un'area già affollata di rifugiati. Israele ha lanciato volantini su Gaza, nei quali c'è l'immagine di Yahya Sinwar con una clessidra e la scritta «Nessun tunnel è così profondo, chiedi a Nasrallah», con anche le foto dei due leader di Hamas uccisi, Haniyeh e Deif. Sinwar avrebbe chiesto ai gruppi in Cisgiordania di aumentare gli attacchi terroristici contro Israele, alzando l'attenzione in questi giorni festivi religiosi per gli ebrei. Nello Delgatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
E la polizia israeliana ha rivisto le sue affermazioni e ha affermato che l'accoltellamento di stamattina ad Era, nel centro di Israele, in cui sono rimaste ferite 6 persone, 2 delle quali in modo grave, è stato un attacco terroristico, lo riporta il Times of Israel. Andiamo in Ucraina. Il presidente ucraino Zelensky è arrivato in Croazia per partecipare al terzo summit Ucraina-Europa sud-orientale con i leader dei Baltici. Discuteremo degli sforzi internazionali per avvicinare la pace, ha detto Zelensky. Servizio.
E di almeno 2 vittime e 3 feriti il bilancio dell'ultimo attacco russo sull'Ucraina avvenuto a Kharkiv, dove una bomba ha colpito un grattacielo e sono al lavoro le squadre di soccorso. 2 feriti si contano anche a Stepanivka, nel distretto di Kherson. Impegnato a promuovere il suo piano per la vittoria, il presidente ucraino Zelensky partecipa oggi a Dubrovnik al vertice tra Ucraina e 12 paesi dell'Europa sud-orientale, vertice nel quale si porranno le basi per una nuova cooperazione militare. In particolare sarà firmato un accordo con la Croazia, esperta di sminamento. Resta ancora da confermare il bilaterale di domani a Roma tra Zelensky e la premier italiana Meloni, dopo che è stato rinviato a data da definirsi il vertice sull'Ucraina in programma per sabato nella base NATO di Ramstein in Germania. A scombinare l'agenda all'uragano in Florida, che ha fatto saltare il viaggio del presidente americano Biden. Il vertice era un'importante chance del presidente ucraino Zelensky di presentare il suo piano per la vittoria e ottenere nuovi aiuti internazionali. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E lo avete sentito, preoccupa l'uragano Milton che toccherà a terra in Florida questa sera. Potrebbe essere il peggior disastro naturale degli ultimi 100 anni.
L'uragano Milton aumenterà di intensità nel corso della giornata di oggi, esponendo diverse città della Florida centrale e meridionale al rischio di tornado. Le persone coinvolte dall'allerta sono oltre 3 milioni e di queste 1 milione sono in fuga dalle aree più a rischio. Secondo l'aggiornamento del National Hurricane Center, l'uragano Milton si è nuovamente rafforzato fino alla categoria 5 e si sposta verso nord-est. In queste ore si trova su ovest di Tampa, una città lungo la costa della Florida dove il Tampa General Hospital è determinato a restare aperto e ha adottato diverse misure, tra cui una barriera anti-inondazione. Ad aggravare il quadro anche i danni lasciati dal recente uragano Helene. Nonostante gli sforzi frenetici per ripulire i cumuli di macerie, lamiere, blocchi di cemento e grandi elettrodomestici sono rimasti abbandonati nei quartieri. Le autorità temono che i venti di Milton trasformeranno quei detriti in pericolosi proiettili che potrebbero colpire persone o case. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Le frontiere europee vanno difese senza hotspot esterni. Non potremo tutelare l'Unione Europea dall'immigrazione clandestina, lo ha detto il premier ungherese Orban nel suo intervento all'Eurocamera sulle priorità della presidenza ungherese nell'Unione Europea, sottolineando che l'Unione deve cambiare e di fronte a una lenta agonia. Sentiamo.
Le migrazioni irregolari portano a un aumento dell'antisemitismo, della violenza sulle donne e dell'omofobia. Lo ha detto alla plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo il presidente di turno e premier ungherese Viktor Orban. Dobbiamo proteggere i confini dell'UE con hotspot esterni e consentire l'ingresso solo a coloro che hanno ricevuto prima un'autorizzazione. Quanto all'Ucraina, stiamo perdendo la guerra, ha detto il leader ungherese di estrema destra, parole accompagnate all'inizio dalle contestazioni di un giovane che ha gettato foglie cartacce a Orban dopo aver fatto irruzione nella sala, subito fermato, e alla fine dai cori degli eurodeputati del gruppo The Left che hanno intonato Bella Ciao, fermati dalla presidente dell'Eurocamera Metsola che ha detto non siamo all'Eurovision. Subito dopo l'intervento di Orban la risposta di Ursula von der Leyen. C'è chi ancora dà la colpa della guerra non all'invasore ma all'invaso, ha affermato la presidente della Commissione Europea, la quale sull'immigrazione ha osservato: proteggeremo le nostre frontiere solo se dimostreremo solidarietà tra di noi senza gettare i problemi oltre recinto nel giardino del vicino. L'Europa deve essere solida e deve rifiutarsi di collaborare con il regime oppressivo di Orban. Le parole in aula a Strasburgo dell'eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra Ilaria Salis, subito dopo definita da Orban una picchiatrice di persone pacifiche che non dovrebbe avere diritto a parlare. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E veniamo all'economia. È atteso in giornata il via libera di Camera e Senato al piano strutturale di bilancio. Il documento cornice della prossima legge di bilancio sarà poi inviato a Bruxelles. Nel frattempo fa discutere la revisione delle rendite catastali annunciata dal ministro Giorgetti.
Nella prossima legge di bilancio non ci sarà alcuna stangata sulla casa. Ad assicurarlo è la Lega, dopo le parole del ministro dell'economia Giorgetti sulla revisione delle rendite catastali per chi ha usufruito dei bonus edilizi. Anche Forza Italia fa sapere che valuterà con attenzione l'intervento perché le famiglie e le case sono state già abbastanza colpite. L'unica ricetta per la crescita è quella di ridurre le tasse, aggiunge il leader azzurro Tajani. Preso atto che l'economia italiana crescerà meno del previsto, intanto Giorgetti, intervenendo alla Camera, ribadisce la necessità di politiche di bilancio prudenti e responsabili.
Perché io voglio costruire una credibilità a questo governo, a questo paese, che ci permetta, come ci ha permesso, di abbassare lo spread sul debito pubblico italiano dal 236 punti base a 131.
Riducendo lo spread, anche grazie all'aiuto delle banche centrali, sarà possibile risparmiare sugli interessi che paghiamo per il nostro debito pubblico e reperire risorse da destinare a famiglie e imprese, aggiunge Giorgetti. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E ora la cronaca. Nel Casertano un uomo ha ucciso la moglie davanti ai due figli piccoli di 4 e 6 anni. Secondo i dati del Ministero degli Interni sono 83 le donne uccise da inizio anno in Italia, 73 in ambito familiare e affettivo.
Proseguono i rilievi dei carabinieri che indagano sul femminicidio avvenuto questa mattina intorno alle 5 a San Felice a Cancello, nel Casertano. Secondo quanto ricostruito finora, un uomo di 30 anni ha ucciso strangolandola la moglie 24enne al culmine di una violenta lite in casa, mentre c'erano anche i loro due figli di 4 e 6 anni, entrambi albanesi incensurati, abitavano in un edificio bipiani non isolato. A dare l'allarme un familiare, secondo indiscrezioni una cognata che ha chiamato i carabinieri. L'uomo è stato trovato fuori all'abitazione e non ha opposto resistenza all'arrivo dei militari. Il trentenne sembra sia andato a casa della cognata dopo l'accaduto, chiedendo di accompagnarlo in ospedale. Lei avrebbe contattato i bambini, che le avrebbero detto ciò che aveva fatto il padre. Dopo il fermo, l'uomo è stato portato nella caserma di Maddaloni per l'interrogatorio con il magistrato della procura di Santa Maria Capua Vetere. Intanto sono state attivate tutte le misure di tutela per i due bambini e quindi i servizi sociali. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
Attivisti di ultima generazione hanno imbrattato questa mattina le mura del Tribunale di Ancona, dove oggi iniziano i lavori del G7 Salute. Erano in 4, sono stati portati via dalla polizia. Annunciato oggi a Stoccolma il premio Nobel per la chimica. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze assegna il Nobel per la chimica a Bakker, a Sabis e Jumper per le ricerche sulla struttura delle proteine. Alle 13.25 circa faremo un approfondimento proprio su questo tema. A una settimana dall'inizio della Fiera del Libro di Francoforte, riferimento del settore dove quest'anno l'Italia è paese ospite d'onore, vengono diffusi i dati del mercato. Come sta andando la vendita di libri? Sentiamo.
Il mercato del libro in Italia è sostanzialmente fermo. Nei primi 6 mesi dell'anno la spesa dei lettori è calata dello 0,1% rispetto allo stesso periodo 2023, meno 0,9% le copie vendute. Un dato prevedibile, visto che nel 2021 c'era stato un boom con una crescita a due cifre, ed è per questo che si fa anche un confronto sul 2019. In questo caso la spesa è cresciuta del 25% e il numero di copie del 6,7%. I dati dell'AIE, l'Associazione Editori, comprendono le vendite in librerie fisiche, online e grande distribuzione. Non sono comprese le vendite fuori dal panel Nielsen IQ-GFK, come librerie specializzate, vendite in occasioni di fiere, edicole. Ma che cosa si vende di più? La narrativa straniera, seguita dalla manualistica, la saggistica specialistica e poi la narrativa italiana, che comunque è quella che ha fatto il balzo più grande nei primi 6 mesi dell'anno. E infatti fra i 10 libri più venduti fra gennaio e giugno ci sono ben 9 titoli italiani. Guida la classifica Un animale selvaggio dello svizzero Joël Dicker, a seguire L'orizzonte della notte di Gianrico Carofiglio e La porta lettere di Francesca Giannone. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Prima di passare allo sport, un aggiornamento delle notizie di economia, perché l'aura della Camera poco fa ha approvato con 183 voti a favore, 118 contrari e 2 astenuti la risoluzione di maggioranza sul piano strutturale di bilancio, il documento di finanza pubblica da inviare all'Europa. L'inchiesta ultra all'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi è stato sentito stamani a Milano dagli investigatori della squadra mobile che si occupano dell'inchiesta sui capi ultra di Inter e Milan. Il nome del tecnico nerazzurro che non è indagato era finito nelle carte dell'inchiesta che ha portato all'azzeramento dei vertici delle due curve. In chiusura al tennis, Jannik Sinner batte l'americano Ben Shelton in 2-7 e si aggiudica un posto ai quarti dell'ATP di Shanghai.
Stanco e con le pile scariche di fine stagione, ma Jannik Sinner continua a giocare da numero uno del mondo e a Shanghai si avvicina un fine settimana quasi da torneo dello Slam. L'alto attesino ha superato negli ottavi l'ostacolo Shelton, che un anno fa gli era costato l'eliminazione. Ha vinto in 2-7, 6-4, 7-6, difendendo con le unghie e con i denti il vantaggio acquisito grazie all'unico break del match nel nono game del primo parziale. Vittoria che gli consente di mettere in classifica punti importanti. Domani incrocerà nei quarti Daniil Medvedev e l'asticella si alza, così Jannik dopo la partita.
Speriamo ecco di alzare di nuovo il livello, non era semplice avere 2 giorni e mezzo, quindi siamo di nuovo in torneo, domani si rigioca, quindi speriamo di alzare il livello, ma oggi era molto difficile.
A Shanghai stanno andando avanti tutti i migliori, anche Alcaraz fin qui non ha perso un set e attende di incrociare Sinner. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E così concludiamo la prima parte di notizie, non prima di avervi dato un aggiornamento anche sulle notizie che arrivano dalla Russia. Le forze russe hanno riconquistato due villaggi occupati da quelle ucraine nella regione di Kursk, lo riferisce il Ministero della Difesa di Mosca. Tra poco invece parleremo, dopo la pausa, di Medio Oriente, ci colleghiamo con il Libano, con il portavoce della missione UNIFIL. Io vi ricordo il numero per mandarci dei WhatsApp: 349-238-6666.
Effetto giorno.
Bentornati a Effetto Giorno da Valentina Furlanetto. Parliamo ora di Medio Oriente. Israele, come sapete, ha allargato l'operazione di terra nel sud del Libano fino alla zona dove si trovano i soldati italiani di UNIFIL, che sono in massima allerta. La missione di pace UNIFIL è nata con la risoluzione 425 adottata nel 78 da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a seguito dell'invasione del Libano da parte di Israele. È stata rinnovata, il mandato viene rinnovato ogni anno dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Attualmente la missione vanta 10.000 soldati. L'Italia è tra i contingenti più numerosi, con oltre 1.200 militari presenti nel paese. Abbiamo in collegamento Andrea Tenenti, portavoce della missione UNIFIL in Libano. Buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Le truppe ONU che presidiano la linea blu al confine tra i due paesi sono in stato di allerta. Qual è la situazione in questo momento? Come avete passato questi ultimi giorni?
La situazione è sicuramente allarmante in questi giorni, in queste ultime settimane. Scontri a fuoco, bombardamenti sono quotidiani in tutta l'area di operazione, ma anche in tutto il Libano. Questo è dovuto anche in questi giorni alle incursioni da parte dell'esercito israeliano all'interno del territorio libanese. Questa è una cosa che c'era stata detta diversi giorni fa dall'esercito israeliano, che sarebbero entrati facendo queste incursioni all'interno del paese. Ci hanno anche chiesto di lasciare alcune posizioni vicino alla linea blu, ne abbiamo circa 29 di posizioni occupate dai nostri contingenti che vengono da più di 50 paesi, abbiamo circa 10.400 soldati, però è stato deciso non solamente dalla missione, dall'ONU, ma anche da tutti i paesi che fanno parte di UNIFIL di rimanere, quindi importante far sì che la bandiera dell'ONU ancora sventoli in queste zone, cercare di abbassare le tensioni. Quindi siamo rimasti, ma sicuramente la situazione è preoccupante per quello che sta succedendo in questi giorni.
La vostra presenza lungo la linea blu è uno dei motivi per cui non c'è stata finora una vera escalation militare grave, ma la missione ha ancora questa forte deterrenza?
Diciamo, è importante al momento riuscire a rimanere nelle nostre posizioni. Sicuramente quello che sta succedendo fa sì che anche la nostra possibilità di monitorare il territorio diventi molto più difficile, però riusciamo lo stesso a cercare di vedere quello che succede intorno alle nostre basi e riportare al Consiglio di Sicurezza. La cosa importante al momento è far sì, e come sta succedendo in questi giorni, che ci sia un canale aperto con entrambe le parti, che viene mantenuto dal capo della missione, dal generale Lazzaro, che continua a parlare con entrambe le parti per cercare di abbassare le tensioni. L'altra cosa importante al momento è far sì che si riesca anche ad aprire un corridoio umanitario per assistere la popolazione che è rimasta nel sud del Libano. Più di 350.000 persone sono partite dal sud del Libano e una popolazione che aveva sui 500-550.000 persone, quindi la maggior parte della popolazione ha lasciato queste zone, ma sono rimaste ancora persone bloccate in molti villaggi, quindi è importante far sì che si ritorni ad operare, ad assistere la popolazione assieme a tutte le agenzie dell'ONU che stanno cercando di farlo, però la situazione è sicuramente molto difficile al momento e questa assistenza è abbastanza difficile perché viene impedita dai bombardamenti quotidiani.
Infatti parte del vostro lavoro era quella proprio di assistere alla popolazione locale. Qual è la situazione umanitaria?
La situazione situazione umanitaria è molto grave, sicuramente nel sud del paese, ma in tutto il paese, perché dicevo 350.000 gli sfollati dal sud, ma in totale in tutto il Libano sono più di 1 milione, quindi è una situazione umanitaria che si sta aggravando di giorno in giorno, mancanza logicamente di beni di prima necessità, da cibo, probabilmente a breve anche acqua, quindi è importante che si capisca l'importanza di assistere la popolazione, l'importanza di aprire questi cordoni, questi convogli umanitari, questi corridoi umanitari per portare l'assistenza che abbiamo sempre portato nel passato, ecco. Anche se UNIFIL non è una missione umanitaria, ma più una missione di monitoraggio, abbiamo sempre assistito la popolazione con progetti e attività e anche appunto assistenza medica, quindi è una cosa che dovremo continuare a fare, che stiamo cercando, ma come dicevo la situazione è molto difficile in questi giorni.
Per far capire agli ascoltatori anche che cosa fanno i Caschi Blu, avevate anche inaugurato nei mesi scorsi una sala maternità nella cittadina Ain Ebel, che era prima popolata da 1 migliaio di persone e in queste settimane è stata abbandonata dalla maggior parte degli sfollati libanesi. Sono ancora possibili in queste cittadine che voi abbiate un'interlocuzione con la popolazione, o si sono svuotate le cittadine del sud del Libano?
Molte di questi villaggi, queste città sono completamente vuote, con pochissimi abitanti, alcune addirittura con nessuno, quindi non facile riuscire a comunicare. Ci stiamo provando con quello che riusciamo a fare, con alcune attività che riusciamo a fare insieme anche l'esercito libanese, alla Croce Rossa ed altre organizzazioni umanitarie. Quello che ci stiamo cercando di organizzare in questi giorni, logicamente questo è possibile col supporto però di tutte le fazioni che stanno combattendo al momento.
Rispetto al totale della missione, l'Italia è tra i contingenti più numerosi con oltre 1200 militari. C'è una preoccupazione per l'incolumità del personale militare, è una preoccupazione che dobbiamo avere o l'allarmismo è dettato un po' anche dalle notizie che arrivano in Italia?
Ma diciamo entrambe le cose, sicuramente la situazione è seria e preoccupante, ma si sta facendo di tutto per mantenere in sicurezza i contingenti della missione UNIFIL e appunto i 1200 caschi blu italiani della Brigata Sassari, quindi quando ci sono situazioni di pericolo a livello di bombardamenti è importante riuscire a rimanere all'interno delle basi, quindi al momento sono al sicuro, riescono ancora appunto a fare quello che si può fare nei momenti che non ci sono bombardamenti, e quindi sicuramente la sicurezza dei caschi blu è una priorità per tutti noi, per la missione, per le Nazioni Unite, deve essere anche una priorità per i paesi, per le parti, sia Hezbollah che Israele, che stanno combattendo al momento.
La risoluzione 1701 del 2006 non è stata mai applicata totalmente, di chi è la colpa?
Beh, la risoluzione 1701 in realtà sarebbe la vera soluzione a questo conflitto, una risoluzione che non è stata ancora implementata, ma una risoluzione che ha fermato il conflitto nel 2006, una risoluzione che è stata voluta da entrambe le parti quando c'era anche Hezbollah e governo allora, quindi è una risoluzione che deve essere implementata, l'implementazione spetta alle parti, la missione può cercare di assistere i paesi all'implementazione, però ci vuole una volontà che non è solamente data dalle parole, ci vuole una volontà con le azioni, con quello che deve essere fatto, quindi la risoluzione è stata violata, la risoluzione ha sicuramente grossi problemi adesso nell'implementazione, però i vari elementi della risoluzione sono validi, il dispiegamento delle forze armate libanesi nel sud del Libano, riportare le autorità dello Stato del Libano nel sud del paese, è quello che stavamo cercando di fare con diversi migliaia di soldati libanesi, ma sono necessari molti più molti più soldati al momento di quelli che abbiamo avuto fino adesso. Lo stesso non avere armi nel sud del Libano, solamente quelle dell'esercito libanese, riuscire a risolvere tutte le problematiche sulla Blue Line, un confine che non esiste. Quindi tutti gli elementi sono validi, l'importante è che ci sia un'implementazione da parte delle parti, da parte dei due paesi.
Grazie ad Andrea Tenenti per questa intervista, buona giornata.
Grazie.
Grazie anche a tutti voi che mandate dei messaggi e dei WhatsApp per commentare questa intervista. Scrivono i nostri ascoltatori, in particolare Mirko scrive: ma a che servono esattamente 10.000 soldati UNIFIL in Libano se l'unica attività che possono svolgere è quella di assistere al bello e al cattivo tempo che decide il governo israeliano? È un pochino un messaggio che non collima con la realtà, perché lo abbiamo spiegato, lo ha spiegato il portavoce, che cosa fanno, tra cui anche strutture sanitarie importanti. Certo, la situazione è di grande tensione, quindi speriamo che si risolva, che continuino a fare tutto questo anche per la popolazione che avete sentito sfollata in quelle zone. Noi cambiamo completamente argomento adesso, perché sapete che è stato annunciato il Nobel per la chimica, lo abbiamo detto nei nostri titoli poco fa. Assabis e Jumper, che lavorano per Google, DeepMind a Londra, e Baker, che insegna all'Università di Washington a Seattle, sono coloro a cui è stato assegnato il Nobel per la chimica 2024 per le ricerche sulla struttura delle proteine. E per capire un po' di più di tutto questo, visto che il Nobel per la chimica è un tema interessante ma non facilissimo, abbiamo qui in studio con me c'è Maurizio Melis, divulgatore, conduttore di Smart City dal lunedì al giovedì alle 20:45. Lo ascoltiamo anche nel podcast originale di Radio 24, Generazione Climate Change, storie di un futuro possibile. Benvenuto Maurizio.
Ciao Valentina, grazie.
Allora, raccontaci cosa e perché è importante questo Nobel, quindi la struttura delle proteine che è stata la motivazione per cui è stato assegnato a questi tre scienziati.
Allora, premessa, le proteine magari sono cose che i nostri ascoltatori già sanno, ma vale la pena di ricordarlo, sono alla base di gran parte del funzionamento della vita in tutte le sue forme, no? Nelle cellule viventi le proteine svolgono tantissimi ruoli anche molto diversi, per esempio possono avere funzioni strutturali, quindi servire proprio a dare forma alle cellule, regolano quello che entra e esce dalla cellula, ci sono delle proteine sulla membrana cellulare che funzionano come delle porte che si aprono o si chiudono solo se arriva la sostanza giusta, funzionano da enzimi, questo è un altro concetto importantissimo, un enzima è un catalizzatore, è qualcosa che permette ad una reazione chimica, e la vita come sappiamo è tutto un insieme di reazioni chimiche, di avvenire, mentre altrimenti in assenza di questi enzimi queste reazioni non avverrebbero. Le proteine sono la base del sistema immunitario, gli anticorpi sono delle proteine, i muscoli si contraggono perché dentro ci sono due proteine che si chiamano attina e miosina che sono in grado di insieme di accorciarsi e allungarsi. Potremmo fare un elenco e andare avanti per altri 20 minuti. Che cosa c'è da dire? La maggior parte, se non tutte, le proprietà delle proteine da cosa dipendono? Dalla forma che queste proteine hanno. Immaginate come degli ingranaggi, no? Di un meccanismo, se l'ingranaggio è sbagliato il meccanismo non funziona. Molti di questi meccanismi sono del tipo chiave serratura proprio, quindi sono dei veri e propri incastri.
E tra l'altro
fisici.
Anche durante il coronavirus le proteine sono state importanti.
Noi abbiamo sentito parlare di questa proteina spike, ce la ricordiamo tutti, che era un po', chiamiamolo adesso semplifico, ma il coltello con cui il virus riusciva a entrare dentro nelle cellule. Che cosa fanno tipicamente i vaccini? Cosa fa il sistema immunitario? Come funzionano gli anticorpi? Sono delle altre proteine che si attaccano a queste proteine esterne che possono avere virus e batteri, disattivandole, come se mettessimo le manette, come dire, al virus, impedendogli di fare il suo lavoro. Ecco, dicevo che quasi tutto dipende dalla forma che hanno queste proteine. Già qualche anno fa un bel po' di anni fa fu riconosciuto un Nobel a uno scienziato che dimostrò una cosa, che la forma delle proteine dipende da una sola cosa, la sequenza di aminoacidi di cui è fatta. Le proteine sono come delle lunghe frasi scritte con 20 lettere, sono i 20 aminoacidi di base, sono le molecole relativamente più semplici, a seconda della sequenza formi delle parole, delle frasi diverse che danno una forma ben precisa alla proteina. Questo problema, da un lato, di capire che forma assumeva una proteina data la sequenza di aminoacidi che si ricava immediatamente dalla sequenza del DNA, cioè uno guarda come è fatto il DNA, da quello ricava immediatamente la sequenza di aminoacidi. Ecco, però da lì non si sapeva ricavare la forma della proteina, che come abbiamo capito è fondamentale. E allo stesso modo non sapevamo progettare delle proteine, cioè decidere, magari volendo una certa forma per una proteina, quale sequenza di aminoacidi avrebbe creato questa proteina. Ecco, gli tre scienziati in questione sostanzialmente hanno risposto a queste domande. Il primo scienziato, David Becker, nel 2003 è stato il primo a riuscire a disegnare una proteina. E questo serve a disegnare proteine per produrre farmaci, vaccini, nanomateriali, eccetera. Gli altri due, Assabis e Jumper, nel 2020 invece hanno creato un'applicazione di intelligenza artificiale che si chiama AlphaFold, che ha risolto un problema che era considerato strategico da 50 anni, cioè determinare l'esatta forma delle proteine a partire dalla sequenza di aminoacidi. E questo vuol dire ancora una volta poter creare nuovi farmaci, nuovi vaccini, combattere l'antibiotico resistenza, eccetera eccetera.
Insomma, un'intelligenza artificiale che ci piace molto. Grazie a Maurizio Melis per averci raccontato in cosa consiste questo premio Nobel per la chimica. Noi ci fermiamo per la borsa, poi torniamo con voi a parlare di economia.
Effetto giorno.
Medio Oriente, Netanyahu avverte Beirut, rischiate la distruzione come a Gaza, oggi la telefonata con Biden. Via libera della Camera alla risoluzione di maggioranza sul piano strutturale di bilancio. Uccide la moglie davanti ai figli, uomo fermato nel Casertano, più di 80 i femminicidi da inizio anno in Italia. Ultra, sentito in questura l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi. Continuate a scriverci al numero 349-238-6666. In questa parte di trasmissione di Effetto Giorno parleremo di temi economici e lo facciamo con il vice direttore vicario del Sole 24 Ore, Alberto Orioli, che è collegato con noi. Buongiorno Alberto.
Buongiorno, eccoci qua.
Allora, il ministro dell'economia Giorgetti ieri in audizione alla Commissione Bilancio di Camera e Senato ha parlato della revisione delle rendite catastali per chi abbia usufruito dei bonus edilizi, ma da stamattina frenano un po' tutti. La Lega fa sapere in una nota che sulla casa non ci sarà nessuna stangata nella manovra. Da San Paolo del Brasile vice premier Tajani dice: dobbiamo continuare a lavorare per ridurre la pressione fiscale perché l'unica ricetta per la crescita è quella di ridurre le tasse. E poco fa ha parlato anche il sottosegretario all'economia Federico Freni, ha detto sarebbe bastato ascoltare le parole del ministro Giorgetti e guardare cosa c'è scritto nel piano per vedere che nessuno prospetta alcuna tassa sulla casa. La casa per il centrodestra è sacra e nessuno la tasserà. E insomma, che cosa succederà?
Succede che chiaramente Giorgetti diciamo così ha messo un ulteriore tassello alla sua crociata sul super bonus, evidentemente. È chiaro che tutti gli immobili che hanno goduto del super bonus hanno adesso una certificazione energetica superiore, hanno evidentemente migliorato il loro valore intrinseco, quindi è abbastanza normale che ci siano le rivalutazioni catastali, ma non si tratta di una tassa in più, si tratta dell'adeguamento che è previsto peraltro dalla legge, anche se poi la legge sulle questioni catastali è sempre un colabrodo, però è abbastanza una cosa naturale e non è configurabile come una nuova tassa assolutamente, quindi anche la polemica che del giorno dopo sostanzialmente è superata, nel senso che non per un puro fatto nominalistico, ma insomma non si tratta di nuove tasse, si tratta di adeguamenti che sono fisiologici e naturali e quindi nessuno sta attaccando la casa come altrimenti si veniva detto, insomma.
Tra l'altro Giorgetti questa mattina ha anche detto: stiamo diventando una società signorile di massa in cui il PIL pro capite sì cresce, ma quello aggregato dell'Italia no. E ieri aveva parlato di tasse per chi può permetterselo. Insomma, va in una direzione Giorgetti, poi il giorno dopo i suoi compagni di maggioranza frenano continuamente. Anche quello che ha detto oggi sembrerebbe andare nella direzione dei sacrifici di cui aveva parlato qualche giorno fa.
Beh, c'è anche un gioco delle parti, diciamo la verità, perché Giorgetti è chiaro che sta facendo l'azione di sfondamento, che poi recupera, come ha saputo fare piuttosto brillantemente per la verità anche nel palco di Pontida, e quindi poi è chiaro che appartiene a un partito che di tutto vuole essere portatore, tranne che di argomenti di tipo fiscale diretti o indiretti, e quindi deve anche fare il gioco su questo. Il fatto che lui abbia citato il libro di Ricolfi, La società signorile di massa, che è, sì, è appunto l'espressione che è il titolo del libro di Luca Ricolfi, che per primo ha analizzato effettivamente quanto gli italiani siano possessori di beni che garantiscono rendite. È un tema poco esplorato effettivamente, perché si preferisce raccontare un paese diciamo così, in balia della povertà. In realtà la povertà che esiste riguarda più o meno 5 milioni di persone, che però su un totale di 58 sono anche teoricamente gestibili, soprattutto se guardi agli altri 53 milioni e scopri che effettivamente cominciano ad accumulare anche a causa dell'inverno demografico, pensiamoci, con le nuove generazioni che sono in termini di numerosità più piccole, cioè con meno persone, cominciano ad accumulare i beni al sole di 3-4 generazioni precedenti. Quindi effettivamente questo è un fenomeno nuovo che va un po' osservato.
Ecco, tra l'altro,
il fatto che Giorgetti lo abbia citato probabilmente è che lui ha anche dati migliori di quelli che non ho io, chiaramente.
Tra l'altro, a proposito del dibattito sulle rendite catastali, è arrivato adesso in agenzia un commento che arriva da Fratelli d'Italia, del parlamentare Marco Osnato, che invece si dice in linea, dice è giusto l'aggiornamento catastale per i bonus, è in linea con quanto abbiamo sostenuto, quindi una posizione più in linea con quella di Giorgetti. Volevo chiederti, Alberto Rioli, c'è un pezzo oggi sul Sole 24 Ore di Perrone trovati sul PNRR che è molto interessante. Dall'aggiornamento dell'ufficio parlamentare di bilancio emerge che la spesa è ancora ferma. Per tenere il passo l'Italia dovrebbe spendere 44 miliardi, ma finora ne ha spesi solo 8,9. I filoni più in ritardo sono la transizione verde, la coesione e il digitale. Insomma, siamo un po' indietro.
No, assolutamente. Quello davvero era lo scoop del giornale di oggi, ed è una cosa su cui tutto, anche la discussione pubblica, deve riflettere seriamente, perché tutta la parte legata all'implementazione del PIL e allo sviluppo è assolutamente legata a doppio filo al fatto di applicare il PNRR, a cui è sostanzialmente demandata tutta la parte relativa agli investimenti. Se non si riesce a sbloccare questa mole enorme che per la prima volta l'Italia può utilizzare di fondi europei, e laddove sono stati destinati soprattutto le due grandi transizioni, come abbiamo visto, che sono le cose più importanti che riguardano non solo l'Italia ma naturalmente tutto il mondo e l'Europa, è chiaro che poi non puoi pensare che il PIL possa avere quella spinta che serve anche per consentirti di realizzare al meglio le cosiddette politiche del denominatore, cioè quelle che abbattono, proprio perché cresce il PIL, il rapporto tra il PIL, deficit PIL e debito PIL, che è una strategia che stanno perseguendo diversi governi, tra cui anche questo della Meloni. Però se non riesci a spendere i fondi del PNRR, evidentemente tutto questo crolla. Il dato 8 miliardi su 44 è davvero molto allarmante.
È davvero sconfortante. Alberto, grazie. Alberto Rioli, vice direttore vicario del Sole 24 Ore, per questo punto sull'economia. Adesso andiamo al traffico e poi parliamo delle notizie dall'estero.